No, però la dottoressa all'avvocato Ninci.
Grazie dottor Iavicoli, grazie per quanto riguarda il coinvolgimento di altri soggetti che sono diventati soggetti importanti nel sistema complesso della prevenzione. Io sono la presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'INAIL e in quanto tale, diciamo, abbiamo cercato di approfondire quelli che possono essere i contributi che i Comitati Unici di Garanzia possono dare nella gestione del benessere organizzativo e nel complesso sistema della prevenzione dello stress lavoro correlato e dei rischi psicosociali. Partiamo da un assunto fondamentale: i Comitati Unici di Garanzia sono un organismo che vige nella pubblica amministrazione, è previsto per il lavoro pubblico. Come il dottor Iavicoli prima giustamente precisava, il lavoro pubblico, no, abbiamo studiato all'università molti di noi che il datore di lavoro pubblico è il datore di lavoro esemplare. Molti, vantaggi in qualche modo esistono nel lavoro pubblico, molti, strumenti quantomeno che non ritroviamo nel lavoro privato. I Comitati Unici di Garanzia partono da un presupposto fondamentale, quello di valorizzare le differenze e prevenire e contrastare il fenomeno delle discriminazioni, per quanto le discriminazioni possono entrare, nel mondo del lavoro ed essere un fattore molto importante non solo di stress, di disagio, causare sicuramente sia infortuni che malattie professionali. I Comitati Unici di Garanzia, mi piace ricordarlo, perché trovano la loro nascita nella legge 183 del 2010, nella quale espressamente si fa riferimento al ruolo che i comitati hanno per la salute e sicurezza sul lavoro. Sono il loro ruolo fondamentale è quello di tendere a valorizzare il benessere organizzativo, quindi di intervenire nel mondo del lavoro pubblico a tutela e garanzia del benessere organizzativo, ma per la prima volta in una legge, che è al di fuori dell'81, troviamo un espresso riferimento al tema della sicurezza sul lavoro e il coinvolgimento di un soggetto che non era il soggetto canonico, no? Nell'ambito della sicurezza, non era citato altrove. E i Comitati Unici di Garanzia hanno dal 2010 ad oggi avuto sicuramente un andamento positivo, in quanto quasi tutte le pubbliche amministrazioni, sicuramente tutte quelle a livello centrale e a livello appunto nazionale, hanno ormai non solo costituito ma dato gambe ai propri Comitati Unici di Garanzia. Ma possiamo dire che sono costituiti nella maggior parte, in quasi la totalità della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali di piccole dimensioni, quindi da questo punto di vista sicuramente una buona applicazione della legge. Sicuramente il compito fondamentale di questi comitati, che nel loro, quindi si traduce anche in questo il loro contributo al sistema della sicurezza, sta nell'analizzare il contesto lavorativo, perché da questo si parte, no? Dall'informazione sul quella che è il contesto all'interno del quale ci si pone, e in questa loro compito ogni anno redigono una relazione annuale sulle condizioni del personale, che può essere un importantissimo spunto e un punto di riferimento anche per valutare quelli che possono essere i possibili rischi, sia di carattere psicosociale, rischi appunto anche organizzativi che possono condurre a una situazione non, di salute, fra virgolette, all'interno dell'ambiente di lavoro. Questo lo fanno come? Attraverso quindi un'indagine che si muove da funzioni propositive, consultive di verifica che questi comitati hanno, e questa loro attività è orientata a prevenire e contrastare le discriminazioni. Tutto questo si traduce in un grande contenitore, che è il contenitore del benessere organizzativo. I compiti sono non solo specificati in una legge, ma la legge richiama espressamente delle linee guida che risalgono al 2011 e sono ora in fase di rielaborazione, in quanto si cerca di mantenere attuale, il più attuale possibile, l'inserimento dei comitati all'interno del mondo del lavoro pubblico, anche aggiornando quelle che sono le regole che disciplinano la loro attività. Quindi hanno queste, tutte le potenzialità che sono a loro affidate, sono orientate per fare degli ambienti di lavoro migliori, in un duplice interesse: da una parte per quanto riguarda i lavoratori, ma sicuramente anche nell'interesse dell'amministrazione cui appartengono e infine nell'interesse dei cittadini, per la positiva ricaduta che si può avere sull'organizzazione del mondo esterno. Queste sono alcune tra le funzioni propositive e vediamo come queste ricadono in maniera importante sui temi che finora abbiamo trattato, perché piani positivi per superare le discriminazioni di genere, politiche di conciliazione che ritroveremo che sono delle veri e propri strumenti di prevenzione nel mondo del lavoro, diffusione delle conoscenze e collaborazione, quindi creazioni di reti che sono il presupposto fondamentale affinché si possa agire in maniera sistematica ed organica, azioni quindi atte a favorire il benessere lavorativo e ancora alla promozione di altri strumenti che proprio prima il dottor Iavicoli citava come ulteriori strumenti veri e propri del sistema della prevenzione, ovvero sia codici etici, codici di condotta, sportelli di ascolto, consiglieri di fiducia. Queste sono, diciamo, se andiamo a vedere rapidamente l'attività propositiva, va, diciamo, su temi che sono fondamentali per l'organizzazione del lavoro e così per quanto riguarda la funzione di verifica che va ad analizzare quello che è l'output, no? Rispetto alla, diciamo, alle proposte che sono state realizzate. E poi, questa l'abbiamo saltata, la funzione consultiva, mi piaceva, è che è una funzione fondamentale perché si inserisce nel processo di formazione dell'atto amministrativo con una positiva ricaduta anche di espressione, in quanto i comitati unici di garanzia, fra l'altro, sono comitati paritetici, quindi riflettono il portato dell'amministrazione e all'interno anche delle organizzazioni sindacali che sono rappresentative dell'ente. Quindi, da questo punto di vista, hanno sicuramente un fondante interesse proprio per il sistema complesso della prevenzione che non possiamo più considerare, diciamo, in maniera ristretta rispetto ai soggetti con cui siamo abituati ad interloquire, ma lo dobbiamo considerare allargato anche ad altri organismi come questi. E le linee guida di cui prima facevo cenno espressamente rinviano al tema dello stress lavoro correlato, riportando l'attenzione al ruolo fondamentale che i comitati unici possono avere proprio nel contributo alle azioni di prevenzione e prevedono in questo proprio una relazione ed un rapporto che dovremo costruire in maniera costante e strutturata sia con il medico competente, con l'RSPP, oltre che ovviamente con il datore di lavoro. Questi sono, diciamo, infatti i riferimenti con cui i comitati possono esprimere le loro funzioni. La relazione annuale, prima ne avevo già accennato, è un momento di grande interesse anche perché si pone come sintesi all'interno di un tipico delle nostre, diciamo, situazioni normative in cui abbiamo più soggetti che fanno più relazioni sulle condizioni del personale, quindi si inserisce nel contesto cercando di trarre una sintesi che può essere funzionale ai temi che a noi oggi sono cari. La relazione annuale è proprio il momento di riflessione e che è il momento anche di attento l'analisi del personale, quella che ci può delle sue collocazioni rispetto all'area geografica, rispetto alle posizioni ricoperte, rispetto agli esiti ad esempio dei processi e dei sistemi di valutazione. L'analisi di questo contesto può andare a suggerire le azioni di intervento a superamento delle criticità. È indubbio, e con questo avevo aperto, che le discriminazioni sul lavoro possono essere un fattore di rischio. Noi siamo più abituati forse a trattare con il genere, ma anche l'età, la disabilità sono fattori di rischio con i quali non solo dobbiamo imparare a convivere per superarle e per prevenirle, ma dobbiamo anche renderci conto che sono molto spesso fattori di rischio che sono plurimi perché intervengono con effetto moltiplicatore anche sugli stessi soggetti. Gli strumenti che si propongono come ausilio nel sistema della prevenzione sono sicuramente tutti gli sistemi, gli strumenti che insistono sul mondo della conciliazione e work-life balancing, sugli orari flessibili, telelavoro, smart working, possono essere efficaci strumenti e modelli organizzativi di prevenzione. Inserire il tema del genere in ogni forma di valutazione del rischio, perché questo è un elemento importante ed è inclusivo di tutte le differenze che possono, diciamo, che caratterizzano il complesso sistema sesso-genere rispetto ai lavoratori. Quindi le proposte che vengono dalla maggior parte dei comitati unici di garanzia sono proprio quelle di prevenire e contrastare fenomeni di disagio lavorativo intervenendo con i codici etici, sportelli d'ascolto, consiglieri di fiducia, anche attraverso, diciamo, uno scambio di esperienze e anche lo scambio di figure fra le amministrazioni pubbliche, non dimenticando mai che la mancata conciliazione vita-lavoro può essere fonte di stress che incide sia sulle patologie, diciamo, da stress e lavoro correlato, ma anche sull'andamento infortunistico, come abbiamo modo di verificare ad esempio per gli infortuni in itinere, no? Che sappiamo essere un numero superiore per quanto riguarda le donne rispetto agli uomini, la cui origine dovremmo andare a ricercare anche in realtà in cui orari poco flessibili o carichi di lavoro tra la famiglia, quindi la cura della famiglia e il lavoro, possono essere induttori e generatori del rischio. Le discriminazioni, non mi ci sto a soffermare, quindi questo è stato il risultato di questo oggi, è la necessità di applicare l'articolo 28, ovvero sia la valutazione del rischio tenendo conto di tutte le differenze in ogni realtà. Come INAIL abbiamo fatto un progetto sperimentale nato in Toscana per anche la valutazione del rischio di genere, che comprende questo percorso in cui ha avuto un contributo importante il Comitato Unico di Garanzia e del quale si è fatto esplicito, diciamo, esplicita applicazione, esplicito riferimento a tutti, ad un percorso intanto interprofessionale, perché approcciare ad un percorso in cui codici, consiglieri, sportelli di ascolto, comitati unici di garanzia possono contribuire al sistema della gestione della prevenzione del rischio, vuol dire mettere insieme professionalità diverse che non solo soltanto tecniche, ma che appartengono appunto anche ai temi della psicologia, la sociologia, cioè modi di interpretare e valutare assolutamente aperti ad ogni contributo professionale. Con questo vado a chiudere poi l'importanza delle reti, l'importanza della pubblica amministrazione di sfruttare anche queste grandissime opportunità che ci sono date dal confronto e dalla apertura fra le amministrazioni, opportunità che i comitati unici di garanzia hanno colto e dando nascita nel 2015 ad un'importante rete che è il Forum Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, che ad oggi è composto da circa 140 amministrazioni pubbliche, sono più di 800.000 lavoratori pubblici, della quale di questa rete fanno parte ormai tutte le amministrazioni centrali nazionali, ma anche molte locali e tantissime reti di amministrazioni simili fra di loro, ad esempio le reti delle ARPA o piuttosto che gli ospedali, le università. Ecco, questa è una ricchezza preziosissima che ci può accompagnare nello sviluppo dei progetti, perché attraverso quella che andremo a presentare oggi pomeriggio sarà anche la digitalizzazione della rete e i comitati unici di garanzia 4.0, a questo vorremmo tendere, attraverso la digitalizzazione dar la possibilità a importanti, diciamo, mezzi e strumenti di ricerca, progetti come quello appunto che stamattina è stato presentato, di poter usufruire di dati in maniera così considerevoli e di tante amministrazioni che sono disponibili a mettersi in squadra per una politica di cambiamento a partire dalla salute e sicurezza del lavoro, sulla quale appunto puntiamo molto perché crediamo sia un asse portante per tutto il resto. Non a caso INAIL è punto di riferimento anche di questa rete, proprio perché ha al suo interno e come mission dell'istituto quella dell'attenzione alla persona, quindi dell'attenzione nel contesto del mondo del lavoro, quindi è venuto facile ed è venuto spontaneo che noi assumessimo questo ruolo e anche questo compito. Grazie.
Grazie. E adesso